come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui con la Zanzara anche oggi in diretta con voi fino alle 21 per ascoltare le vostre opinioni. Numero verde per chiamarci in diretta 800 24 00 24 è sempre il solito numero gratuito. SMS 349 238 6666. La Zanzara @radio24.it. Dove andiamo? Andiamo a sentire il TG2.
Berlusconi al vertice di Parigi con Sarkozy. Il nostro modello di riforma è il semipresidenzialismo, ma senza doppio turno. Fini replica, così non funziona. Preti pedofili, padre Lombardi, portavoce Vaticano, dice: i colpevoli vanno giudicati dalla Chiesa e dallo Stato. Il Papa pronto ad incontrare le vittime di abusi. Al-Qaeda minaccia di colpire la nazionale italiana durante i mondiali di calcio in Sudafrica. Nel mirino anche le squadre di Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Germania. Già un anno fa si sarebbe potuto scoprire il corpo di Elisa Claps. Una scritta in un bar forniva indizi sulla fine della ragazza. Al TG2 la testimonianza del barista.
E c'è anche studio aperto.
Accoltellata davanti alla figlia di 8 anni, dramma a Como. Dopo l'ennesima lite in casa, il marito in un raptus tenta di ucciderla, intervengono i vicini. Ora la donna è grave in ospedale, sotto shock la bambina. Al-Qaeda minaccia attentati contro gli azzurri, allarme terrorismo ai prossimi mondiali di calcio in Sudafrica. Nel mirino anche le altre nazionali occidentali. In un messaggio via internet gli estremisti annunciano stragi negli stadi.
Il teatrino della politica, anzi continua, io spero finisca in qualche giorno, perché ormai è accertato dopo le frasi pronunciate oggi da Gianfranco Fini: bisogna fare una riforma elettorale se si vuole il presidenzialismo alla francese, una riforma elettorale a doppio turno, cosa che Berlusconi non vuole assolutissimamente. Dunque questo teatrino finirà sicuramente in pochi giorni. E insomma si continua però a parlare, a chiacchierare, e molto su una possibile riforma. Adesso va di moda la Francia, siamo attratti da questo modello, da questo miraggio francese, come se applicando la ricetta francese tutto potrebbe funzionare qui in Italia, a meraviglia.
Nei prossimi 3 anni abbiamo diverse riforme fondamentali, una riguarda molto da vicino e che è il presidenzialismo francese, che prendiamo ad esempio, e quindi su questo se ci sono dei contrordini mi raccomando di farmeli sapere.
Insomma, applicando la Francia tutto potrebbe funzionare a meraviglia. Questa è l'indicazione che viene da politica. Ancora Berlusconi, ancora solo una bozza per adesso. La bozza, perché questa parola?
Stiamo cominciando a lavorare. Non abbiamo dato nessuna notizia ufficiale. Abbiamo usato la cortesia al Capo dello Stato di presentare la prima bozza, che deve essere ancora discussa in Consiglio dei Ministri, che deve essere ancora discussa nelle sedi opportune delle nostre forze politiche di maggioranza, che deve essere ancora discussa dai gruppi parlamentari e che poi il Governo farà propria secondo le decisioni.
Questo Berlusconi oggi a Parigi. Intanto la Lega, ancora questo motore delle riforme, un'altra parola, un'altra frase che va molto di moda negli ultimi giorni, bricolo.
La Lega è il motore del cambiamento, un cambiamento che vogliamo portare avanti nel rispetto di tutti, cercando per le riforme la massima condivisione possibile in Parlamento, come più volte auspicato dal presidente Napolitano.
Presidente Napolitano che è diventato l'idolo dei leghisti, per quei strani giochi del destino. 800 24 00 24, ironie sulle riforme. Partiamo da Vergassola.
Ma lei le ha lette le riforme che vogliono fare? Le ha lette?
Lei è proprio pregiudizio, guardi, no. La faccia del pregiudizio.
No, allora glielo dico.
Ne ho sentito parlare, dovranno fare la riforma della giustizia, il Senato federale.
Senta, la bozza Calderoli sul semipresidenzialismo alla francese, ovvero meno poteri al governo ma più gnocca al premier, ha capito
questo?
ci sta tutto. Vergassola, Barbacetto, che comico non è, come al solito la butta sul serio. E allora l'unica riforma da fare, questa è la geniale idea, è quella di mandare via Berlusconi. Barbacetto.
Questo paese diventerà normale quando Berlusconi uscirà di scena. È inutile, non ci sono palliativi.
Questa è la riforma, dice lei.
La vera riforma è quella, Berlusconi a casa, cioè la vecchia cosa del conflitto di interesse.
L'unica vera riforma, Berlusconi a casa. E mettiamoci anche un Di Pietro contro Napolitano per la storia del legittimo impedimento sulle leggi. Di Pietro versus Napolitano.
Forse bisognava dare poco spazio in questi anni alle deformazioni della Costituzione con le leggi ad personam che Berlusconi ha fatto e insistere magari con un messaggio alle Camere affinché si parlasse di occupazione di lavoro.
Notte de Bergen, de Bergen de Sura, alla finestra che disso il balcù.
E chi è il motore delle riforme, il personaggio che aziona questo motore? Pare ancora una volta Roberto Calderoli.
Questo è uno schema di lavoro su cui costruiremo con gli alleati e poi col confronto con l'opposizione la proposta che porteremo in Parlamento, ma ovviamente va a intervenire su quelle cose che tutti ci chiedono da tempo, ovvero la riduzione del numero dei parlamentari.
È lui il vero motore delle riforme, Roberto Calderoli, quello della porcata.
È d'accordo anche lei, pur essendo estensore, co-estensore della legge, che andrebbero reintrodotte poi le preferenze, se no diventa un proporzionale nel maggioritario con nomine.
Ma che guardi, questa legge qua non scriveva una porcata, glielo dico francamente.
Ho sentito bene? È una porcata. La scritta lei è una porcata.
Sì, sì.
Calderoli, ricordate, la maglietta sulle vignette dell'Islam scatenò un putiferio internazionale.
Credo che tutti debbano essere rispettati, non esiste al mondo che si venga a casa nostra a volerci imporre le tradizioni di altri, per cui io voglio che ci sia un riconoscimento dei diritti e con la mia t-shirt è una battaglia di libertà. Poi lei non ci crederà, ma lo indossa anche adesso.
Grazie, grazie.
No, ma guardi, è proprio qui se vuole.
Quindi non ha rinunciato a disobbedire.
No, io la porto perché è una battaglia di libertà e di democrazia questa. Riconoscano i nostri diritti e poi dopo toglierò la maglietta. Qui c'è il loro, il mio di Dio e nessuno si è mai sentito offeso.
Poi si pentì per quella cosa Calderoli, che fu protagonista anche di un maiale dei.
Ma è una provocazione contro la decisione del Comune di Bologna, che facendo dietrofronte vuole realizzare una moschea come tanti altri comuni contro la volontà dei cittadini, e non rappresentano solo un fastidio, ma rappresentano sempre dei potenziali centri di aggregazione islamica e tante volte anche per...
E poi naturalmente l'ultima, l'incendio, la pira delle leggi inutili, che 35.000 non erano, ma Calderoli le trasformò in 35.000.
Un rogo simbolico che sia anche di monito all'Europa, alle regioni, agli enti locali, perché si semplifichi la vita della gente e non la si complichi come invece è accaduto fino ad oggi.
C'è un'ascoltatrice, Barbara, che ha scritto un messaggio fulminante. Ma cos'è questo modello francese? Non staranno mica parlando della famosa modella francese? Forse quello sarebbe meglio. Siamo qui alle 18.47, 800 24 00 24. Andiamo a Genova da Marcello. Buonasera.
Pronto?
Buonasera, prego.
Buonasera. Mi deve scusare che non ho sentito la trasmissione perché ero...
Marcello, lei può dire quello che vuole, non è importante che lei abbia ascoltato la trasmissione.
Volevo semplicemente avere da lei un'informazione e poi commentare con lei una notizia. L'informazione, mi pare che in Italia avessimo fatto un referendum contro il nucleare, contro l'energia nucleare.
Non è proprio un referendum contro l'energia nucleare, comunque.
Scusi?
Non era un referendum contro l'energia nucleare.
No, un referendum, e cos'era?
Non era un referendum sì o no all'energia nucleare, era un referendum per l'abrogazione di una parte della legge, credo che riguardasse i siti nucleari, non so che cosa, poi fu interpretato, diciamo, da tutta la classe politica come un referendum pro o contro il nucleare, commettendo, a mio parere, un gravissimo errore, ma insomma. Allora?
Ecco, infatti, questo mi ha tratto in errore. Il commento invece che volevo fare, ho sentito quello che ha detto il presidente Berlusconi in una vostra trasmissione, credo fosse Focus Economia, che diceva, parlando con il presidente Sarkozy, mi ha spiegato che le centrali nucleari francesi, buona parte, un certo numero di centrali nucleari francesi sono sul lato francese delle Alpi, per cui un eventuale incidente, per carità, che non succederà mai,
sì,
coinvolgerebbe anche il territorio italiano.
Sì, mi pare evidente questo qua.
Chiaro.
Allora,
però
qual è la considerazione?
Se questo è un motivo per cui dobbiamo pensare, passare al nucleare, alle centrali nucleari, fare 4 centrali nucleari sul territorio italiano, quando stiamo chiudendo, il governo chiude i gasificatori che sono stati fatti nelle raffinerie, perché non ha più intenzione di comprare dalle raffinerie la...
Marcello, ho capito che lei è contro il ritorno del nucleare in Italia, questa è la sostanza del suo ragionamento, o sbaglio?
Sì, esatto.
Perché non si può ignorare un referendum e poi non so per quali altri motivi, probabilmente perché pensa che il nucleare sia una cosa del passato, perché ci vogliono troppi soldi e troppo tempo, eccetera eccetera. Va bene, benissimo, io sono a spada tratta a favore del nucleare, ci possiamo anche confrontare tutta la sera su questo. La ringrazio, Antonio da Milano.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io volevo intervenire, innanzitutto ci tengo a precisare una cosa molto, che a parte che vi seguo tutte le sere, che io sono ho votato il PDL, perché a quanto pare sembra che sono l'unico a Milano, perché quando io dico che ho votato
Antonio PDL, non è importante che lei ci racconti perché ha votato PDL, lei ha votato PDL, d'accordo, andiamo avanti.
No, e poi il problema è un altro, che poi nessuno ha votato PDL, però chissà perché Berlusconi.
Va bene, d'accordo, va bene Antonio, lasciamo
il mio intervento Cruciani era un altro. Lei ieri sera, io tutte le sere vado all'Ode a prendere mio figlio che gioca a pallone tre volte, e quindi l'ascolto sempre per l'altro.
La ringrazio, dunque?
Sì, si figuri. Ieri sera lei ha invitato praticamente in diretta il sindaco di Brescia.
Sì.
Per quanto riguarda la
storia... Non era il sindaco di Brescia, era il sindaco di un paese in provincia di Brescia.
Un paese di Francia lì, che si è tanto vantato. Vabbè, senti, il discorso è questo. Questo carissimo sindaco ha detto praticamente in diretta da lei, che lei poi gli parlava, lo stuzzicava, lo faceva, ha detto che praticamente lui aveva mandato gli avvisi a queste persone qua, che il 50% non è vero niente, che il 50% degli italiani, il 50% erano extracomunitari.
All'inizio, poi all'inizio. I morosi sono ridotti a una quarantina, a 28, lui ha detto di cui...
Frignacce. Le spiego perché. Attenzione però, adesso questo qui ve lo deve dire lei, che manda ancora il carissimo sindaco. Ieri sera alle 10:20 mi collego con Santoro.
Sì, era ospite una delle mamme morose, diciamo, no?
Adesso io dico, chi ha detto la verità?
Lo so, adesso vedremo anche noi. Però non è detto che abbia detto che il sindaco abbia torto e abbia ragione la mamma, cioè non sta scritto da nessuna parte. Per cui lei dice il sindaco.
No. Se una mamma va davanti a 5, 6, 10 milioni di telespettatori e fa una dichiarazione del genere, cioè attenzione, lei ne ha altrettanti.
Non è questo il punto, Antonio, a parte che le versioni non sono totalmente contrastanti, ma poi vedremo. Grazie Antonio. Salvatore da Palermo, buonasera.
Buonasera, mi scusi se...
Salvatore, devi abbassare la radio oppure spegnerla, grazie.
Sì, la spegno completamente. Io volevo dire questo sulle riforme che riguardano il presidenzialismo.
Sì.
Io ho molta paura, stiamo attenti, perché abbiamo avuto un premier che non è stato eletto direttamente dal popolo, però negli ultimi mesi ha governato a colpi di decreto. Nella nostra Costituzione il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione, non solo, ma non è stato fatto il presidenzialismo in Italia dopo l'unità e al momento di stilare la Costituzione, in quanto non si voleva più delegare tutto nelle mani di una sola persona.
Sì, Salvatore, ma il problema secondo me non è quello di delegare nelle mani di una persona, eccetera, eccetera, questi sono rischi inesistenti. Il problema secondo me è un altro. Cosa c'entra l'introduzione del presidenzialismo bisogna rivoltare la Costituzione come un calzino per introdurre il presidenzialismo? Secondo lei questa classe politica è in grado di produrre una riforma profonda? Poi io dico, perché bisogna rivoltare la Costituzione come un calzino, riformare tutte le istituzioni? Basterebbe intervenire sui poteri del Presidente del Consiglio, dunque rafforzare i poteri del Premier, eliminare il numero dei parlamentari, eliminare il Senato. Oggi leggo che Schifani, il Presidente del Senato, dice non ci deve essere un Senato di serie B. Poi quando uno occupa un posto è difficile che seghi le gambe della sedia dove dove si siede. Insomma, come al solito ci saranno mille problemi e vedrà che non se ne farà nulla. Grazie. Marco da Lecco.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Tengo a precisare che non sono né comunista né di sinistra, però tutta questa classe politica
precisi
pure. Proprio schifato tutta da una parte, dall'altra.
Vorrei capire cosa c'entra la premessa della sinistra con la classe politica.
No, perché al giorno d'oggi se uno dice certe cose, a volte no.
Ma non si preoccupi, lei dica, senza preoccuparsi di quello che pensano gli altri.
Io sono, il mio motto è uno solo, due legislature tutti a casa, prima cosa. Seconda cosa, in Italia ci sono 100.000
persone. Sono contrarissimo a questa cosa.
Perché?
Perché sono molto contrario a questa cosa, non c'entra niente. Perché dare un vincolo, due legislature tutte a casa?
Ma scusi, che
cosa significa?
Che comincia a far politica, 90 anni sono lì ancora.
Questo è un altro discorso, a parte che negli ultimi anni c'è stato un grande rinnovamento da questo punto di vista, basta andare a vedersi i dati della Camera del Senato.
Sono lì parecchi, ancora oltre 80 anni.
Guardi, ci sono stati grandi uomini politici che sono stati in politica per tantissimi anni e nessuno ha avuto nulla da ridire. Il problema non è la durata.
La politica non deve essere una professione.
Sì, ma lasci. Ma perché, scusi, i politici di professione,
qualcosa, piacere,
mi scusi un attimo, Churchill non era un politico di professione, Churchill non ha fatto il politico di professione, Helmut Kohl non è stato un politico di professione. E allora?
Gli obiettivi hanno questi qua, entrare a una certa età e restare a rimanere più a lungo possibile.
Sì, non Marco, questa è una demagogia, secondo me, da respingere in toto. Non, il numero di legislature, la durata dei mandati, non c'entra niente, l'importante è la qualità. Del lavoro di politico, non il numero di legislature. Non si può introdurre per legge al massimo 2, 3, 4 legislature. È una cosa che non serve assolutamente a nulla. Serve così, cioè è una sorta di totem così da brandire, una cosa simbolica che non serve assolutamente a niente. Questo è il mio parere. A niente. A
io
niente.
Rispetto il suo, lei mi
risponde. Io rispetto il suo, assolutamente. Io dico semplicemente che secondo il mio parere non serve a nulla migliorare, diciamo, la qualità della classe politica. Non è una questione di età, non è una questione di numero di mandati parlamentari, secondo me. Grazie,
poi,
Marco. Grazie.
Come ha detto prima, ridurre una Camera sola, Senato.
Quello.
Poi le province,
quello sì.
Le province, le varie comunità montane, marittime, locali.
Sì, certo. Figuri, Marco, come sfondo una porta aperta. La ringrazio. Alberto, provincia di Varese, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Vorrei intervenire quando riguarda la manifestazione dei sindaci l'altro giorno a Milano, dove circa l'80% erano della Lega. Io sono stato revisore contabile di un comune abbastanza grosso della provincia di Varese e da 6 anni a questa parte i comuni non possono avere niente, non possono fare niente, sono senza soldi. Ma il problema qual è? Che questa normativa è stata fatta con l'appoggio della Lega.
Sì, certo,
è assurdo,
certo.
Che loro protestano su un evento che l'hanno creato loro.
Certo, ma ci sono dinamiche che portano gli amministratori locali per vari motivi a scontrarsi con il governo nazionale. Queste sono dinamiche.
Ma sì, ma è abbastanza fare una cosa, abolire le province. La
questo
Lega,
che cosa c'entra l'abolizione delle province? Adesso non c'entra niente perché protestano soprattutto i sindaci. Comunque l'abolizione.
Ho capito, ma i soldi che stanno spendendo nel mantenere le province li versano sui comuni.
Sì, insomma, si potrebbe anche fare questo ragionamento, anche se
è una campagna elettorale fatta dalla Lega.
Vabbè.
Quella dell'abolizione delle province.
No,
lei in campagna elettorale, una volta che non sono più in campagna elettorale.
Lei si sbaglia, Alberto, perché l'abolizione delle province la Lega non l'ha mai sostenuta come idea, è anzi fortemente contraria. La ringrazio, Stefano da Bergamo.
Buonasera.
Buonasera, 30 secondi poi la linea al giornale radio, prego.
Io volevo fare due interventi. Uno era sulla.
In 30 secondi mi pare difficile, comunque.
Sulla pillola abortiva. Allora, mia moglie, che volevo. Cioè, nel senso, questa polemica secondo me è sterile, perché senza una legislazione adeguata che garantisca veramente un'alternativa all'aborto e anche di tipo chimico, queste polemiche sono inutili perché. Mia moglie, ad esempio, che insomma, abbiamo avuto 2 bambini, però il suo datore di lavoro ha storto il naso e ha fatto di tutto per insomma.
Sì,
per
Stefano, mi scusi un attimo, la polemica non è aborto sì, aborto no. C'è stata una polemica innescata dai neopresidenti regionali Cota e Zaia sull'uso della pillola abortiva, non su aborto sì, aborto no. Polemica anche rientrata. Grazie.
Cara, io divento
qui, 19:18, i numeri per chiamarci, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666 per i messaggi. Andiamo con il TG3.
Riforme Napolitano, basta annunci ed approssimazioni, proposte concrete sulla revisione della forma di governo, tener conto dei fallimenti. Berlusconi per modello francese, semipresenzialismo ma senza doppio turno, Fini impossibile turno unico, Bersani dare risposte a famiglie. Parte da internet la minaccia di Al-Qaeda sui mondiali di calcio in Sudafrica, nel mirino di Bin Laden anche la nazionale italiana. Ad aprile i cittadini da 4 anni non pagano le bollette al gestore privato, il comune avvia l'iter per tornare a gestire l'acqua. Un italiano condannato per abusi sulla figlia è stato arrestato a Londra, decisiva la segnalazione al programma Chi l'ha visto. Non si placano le polemiche nella scuola elementare di Adro, dopo la decisione del sindaco, lui si difende così, non ci sono soldi. Un 16enne americano denuncia la madre, le fa causa per violazione della privacy, era stato spiato su Facebook.
Sky di G24.
Riforme e presidenzialismo, la spinta di Napolitano serve concretezza.
Berlusconi da Parigi rilancia il modello francese, ma arriva allo stop di Fini.
Bersani avverte, con il federalismo servirà un presidente sopra le parti.
Gli industriali premono per le riforme, chiedono più legalità e concorrenza.
Pedofilia nel clero, Benedetto XVI incontrerà altre vittime di abusi.
Bari concluso senza complicazioni il primo trattamento con la pillola abortiva.
La Sacra Sindone da domani è esposta a Torino, in arrivo milioni di pellegrini.
Nucleare, Ahmadinejad rilancia, nessuno ci fermerà, poi mostra i nuovi impianti.
Gli azzurri minacciati da Al-Qaeda, per Frattini non sarà tollerata un'altra Monaco.
L'Inter travolata scudetto e calciopoli, per Tronchetti Provera polemiche sul nulla.
Siamo qui alle 19:20. Berlusconi ha annunciato una campagna televisiva di informazione sulla nucleare per convincere gli italiani che il nucleare è giusto.
Abbiamo la necessità di convincere i cittadini delle zone dove si deciderà di ipotizzare la costruzione di una centrale nucleare che queste centrali oggi sono assolutamente sicure. Quindi noi pensiamo di fare addirittura una preparazione attraverso la televisione, ne ho parlato proprio col Presidente, attraverso una collaborazione con le televisioni francesi per intervistare, per far conoscere ai cittadini italiani quello che provano i cittadini delle zone in cui ci sono in Francia delle centrali nucleari. Quindi
dunque una campagna di Berlusconi televisiva addirittura in collaborazione con la Francia. In realtà Berlusconi dovrebbe convincere i governatori appena eletti, oltre a Formigoni, il presidente della Lombardia, che ha detto qui non abbiamo bisogno perché siamo autosufficienti. Durante la campagna elettorale hanno preso posizione contro il nucleare deciso dal governo di centrodestra, per esempio Renata Polverini.
Il Lazio sta ultimando la riconversione della centrale con un nome difficilissimo di Torre Valdaliga Nord a carbone pulito, e che sta utilizzando, come già detto lei, a scarsamento ridotto la centrale di Montalto di Castro. Se queste due centrali entrano a regime, il Lazio sarà autosufficiente, addirittura in grado di esportare energia. Quindi abbiamo detto che non c'è bisogno di installare nuove centrali nucleari.
E poi il neogovernatore Zaia.
Ho difficoltà a localizzare una centrale nucleare in Veneto, questo lo dico con chiarezza, per cui penso che ci siano grosse difficoltà a poterla insediare, dopodiché valuteremo i dossier, ma non è la volontà di non rispondere a una domanda, la mia personale posizione è quella di un no, il problema è che non conosco il tema fino in fondo.
Ieri sera Piero Stellino contro Yaki Elkan, contro John Elkan, che guida la Juventus, a proposito di calciopoli, risentiamolo.
Io mi sono compiaciuto leggendo la lettera che John Elkan ha scritto al Corriere della Sera, dicendo che allora la dirigenza della Juventus si preoccupò soltanto della moralità. Bene, io devo dire francamente, da liberale, scettico e anche un po' empirico, che quando certi pesce cani della nostra industria, della nostra finanza parlano di moralità, nascondono sempre qualche cosa. È anche comprensibile che abbia tirato fuori la questione morale, però tirare fuori la questione morale a 4 anni di distanza con tutti che telefonavano diventa veramente un caso paradossale.
Altro che zanzara, pungentissimo Ostellino nei confronti della nuova dirigenza della Juventus e soprattutto nei confronti di John Elkann, insomma della Fiat. Piero Ostellino, ex direttore del Corriere della Sera, ancora contro la Juventus, contro l'attuale dirigenza della Juventus, sentitelo.
Questa stessa dirigenza, questo stesso azionariato ha cercato di patteggiare in modo tale che questi potessero essere condannati dopo aver fatto una denuncia contro ignoti. Cioè gli ignoti avevano falsificato il bilancio della Juventus. Poi gli ignoti si sapeva benissimo chi erano. Erano Giraudo, Bette e Moggi. Dopodiché il tribunale li ha assolti. Oltretutto una figura orrenda. Cioè la stessa società che cerca di far condannare i propri ex dirigenti e questi vengono assolti dal tribunale. Insomma, a Napoli si direbbe a fessa in mane creature.
E adesso un Emilio Fede di oggi.
Sono temi molto importanti, quello della riforma, finalmente, Berlusconi cosa ha detto? C'è la tregua elettorale, dunque tutto quello che si fa da una parte e dall'altra non ha nessun senso, non è nella direzione di fare propaganda elettorale, il voto ha già dato il suo risultato, ha già confermato qual è l'intenzione della maggioranza degli elettori, e dunque pensare alle riforme, dice Berlusconi, senza più alcun indugio. Ovviamente quando si parla di riforme si parla di giustizia, è molto delicato, un problema molto delicato che solleva naturalmente dissensi e consensi, si parla del fisco e si parla del semi-presidenzialismo. Allora, giornate importanti, lo sono sempre, conclusa la campagna elettorale, la netta vittoria che ha dato più forza alla forza dell'attuale maggioranza, Berlusconi sta occupando, ha detto mi occuperò a tempo pieno perché in tempi rapidi si gioca semipresidenzialismo, parliamo di riforma, giustizia parliamo di riforma, fisco parliamo di riforma. L'economia sarà affrontata, come dicevamo, domani al convegno a Parma. Parma ospita un importante convegno di Confindustria di cui vi abbiamo detto prima. Certamente sarà un momento di confronto e sarà molto atteso l'intervento del capo del governo, anche perché ha chiarito già da Parigi che non c'è nessuna manovra ancora finanziaria, in qualche modo che insomma i cittadini possono stare tranquilli. Certamente si faranno le cose che devono fare per assistere le imprese in crisi e tutti gli interventi con gli incentivi necessari per le famiglie più deboli.
E questo era il Fede di oggi, entusiasta sulle prossime riforme di Berlusconi. 800 24 00 24, dove andiamo? Direi di andare a sentire una delle madri dei bambini dell'asilo, della scuola materna di Adro, provincia di Brescia, che protestano contro il sindaco perché, sostiene il sindaco, alcuni non pagano e dunque c'è un problema di cassa, e ha mandato delle lettere per sospendere la mensa nei confronti delle famiglie morose. Sentite la madre.
Questa lettera è arrivata a 40 bambini, di cui 5 più o meno, 5 italiani e tutti gli altri sono extracomunitari. Mia figlia è una di quelle, l'ha ricevuta. Fra questi 40 bambini c'è chi è in ritardo col pagamento, esempio io. C'è chi ha dovuto fare un prestito in banca per tamponare la spesa della scuola, c'è chi non ha soldi e non può pagare. La cosa brutta perché sono bambini, è che è stata ricevuta in classe, consegnata dal bidello, direttamente alla bambina in mano, era in busta chiusa, però tutti quanti sapevano di questa cosa perché ne avevano precedentemente parlato. Mia figlia ovviamente si è sentita la diversa, è stata male.
E poi ancora sul costo che ogni famiglia deve sopportare per questa mensa.
Sono separata, ho 3 figli, vivo in affitto, ho un lavoro part time. La mensa io la pago a cifra piena perché sono non residente, quindi pago intorno ai 4,50 euro al giorno. Sono 100 euro più o meno, che per una donna come me possono essere anche, cioè io li conto i soldi. Per quanto ho capito, la difficoltà anche del dirigente scolastico, che comunque ha fatto qualcosa per aiutare questi bambini che erano certo fuori, è più il sindaco che lo ha anche diffidato dal far entrare i bambini.
Ma lei le ha lette le riforme che vogliono fare? Le ha lette?
Lei è proprio pregiudizio, guardi, no. La faccia del pregiudizio.
No, allora glielo dico.
Ne ho sentito parlare, dovranno fare la riforma della giustizia, il Senato federale.
Senta, la bozza Calderoli sul semipresidenzialismo alla francese, ovvero meno poteri al governo ma più gnocca al premier, ha capito
ma
questa?
No.
Vergassola, ieri sera, durante la trasmissione della Dandini, sulle riforme, 800240024, andiamo a Milano. Marco, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Innanzitutto la ringrazio. Buonasera, dottor Cruciani. Innanzitutto la ringrazio per avermi chiamato. E poi niente, volevo farvi anche sapere che io vi seguo fin dalla vostra nascita, per cui le vostre trasmissioni.
La ringrazio, dica pure, vada al sodo, Marco, altrimenti perdiamo
allora,
tempo.
Praticamente io mi riallaccio al mio omonimo che ha chiamato un po' di tempo fa, dando proprio, secondo me, la giusta idea di avere dei limiti sulle legislature dei nostri politici, perché altrimenti io non capisco come si possa fare un rinnovamento utilizzando, autorigenerando la classe politica che abbiamo da molti anni.
Sì, Marco, io
anche
io
come
sono...
lei possa essere d'accordo su non avere un limite.
Non sono d'accordo, che lei lo capisca o meno, io non sono d'accordo perché non mi sembra una cosa fondamentale. Ringrazio.
Allora,
sì, aggiunga, che vuole dire?
Allora, secondo me un Andreotti di oggi non può chiaramente prevedere come andrà il mondo fra 10 anni. Un giovane nato oggi, un trentenne, un quarantenne, sicuramente può avere delle idee migliori.
Non credo proprio, guardi, non è questione di età. Le idee non c'entrano niente con l'età. La ringrazio. Antonio da Latina, buonasera.
Pronto?
Buonasera Antonio, dica.
Buonasera, senta, io anche ho visto ieri sera la trasmissione di Santoro e l'intervista a quella signora, no?
Sì.
Però nello stesso tempo sono rimasto molto colpito dalla mancanza di commenti poi in studio, anzi mi è sembrato quasi che hanno glissato, non so perché, ho avuto un'impressione proprio in diretta, però io volevo dire un'altra cosa,
sì.
Visto che c'era stata quella cosa mi ha colpito. Io volevo dire questo, che purtroppo noi abbiamo una classe politica che ha fallito e mi rivolgo soprattutto ai Fini, i Casini, i D'Alema, i Veltroni.
Ha fallito in che senso, mi scusi?
Hanno fallito perché queste persone non hanno capito che agli italiani non importa tanto l'ideologia, ma interessava le persone che risolvessero i problemi. E si sono dovuti appoggiare a personaggi come Berlusconi e Prodi, che secondo me sono i veri vincitori, perché senza di questi personaggi loro non sono stato mai in grado.
No, Antonio, non ho capito niente, mi scusi. Cioè, non capisco perché Berlusconi e Prodi vanno bene, invece Fini, Casini, Veltroni, no, non riesco a capire, mi faccia capire.
Le faccio capire meglio.
Ecco,
cioè,
appunto.
Fini, Casini, senza Berlusconi non sono riusciti a mettersi insieme.
Non ho capito, Antonio, chi non è riuscito a mettersi insieme?
Fini con Casini.
Fini con
cioè,
Casini.
Questi politici non hanno capito l'esigenza degli italiani, che dell'ideologia non gli interessa più nulla.
E allora?
E allora avevamo bisogno di politici che risolvessero i problemi degli italiani, che facessero delle leggi nuove.
Va bene, no? Antonio, sì, ho capito. Di questo abbiamo sempre bisogno. La ringrazio. Roberto da Catania, buonasera.
Buonasera dottore Cruciani.
Vediamo se andiamo meglio, andiamo.
Ascolti, io chiamo a proposito delle centrali nucleari.
Sì.
E lei mi dovrà dare una sua risposta poi alla mia domanda. Intanto al di là del fatto di quello che ha detto Berlusconi sul tema, io praticamente con la mia bella età mi ricordo il disastro di Chernobyl, giusto?
Sì, Chernobyl, sì.
Sì, e mi ricordo tanti particolari sui giornali, sui quotidiani.
Sì, allora sono di là dei suoi ricordi su Chernobyl.
Allora, sì, purtroppo. Cosa succede? Ora io voglio dire, allora si fece il referendum, lo volete o non lo volete? E gli italiani dissero di non volerlo. Ora voglio dire, se accanto a casa nostra, vicino, attaccata la Francia, altre nazioni vicine in Europa, hanno queste centrali, e come lei sa, quello di Chernobyl colpì.
Sì, Roberto, lei vuole dire, scusi un attimo, Roberto, lei vuole dire che siccome ce l'abbiamo vicino, il nucleare, allora perché non dovremmo. Diciamo che per reintrodurre il nucleare oggi in Italia bisogna fare un passo in più rispetto a questo ragionamento, che è quello che si fa da parte dei filonuclearisti da tantissimo tempo. La ringrazio. Alessandro da Pisa, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica Alessandro.
Io volevo esprimere la mia idea sul nucleare, siamo un po' ripetitivi,
sì.
Ma
è importante dare più pareri anche se non concordanti. Io sono contro il nuovo nucleare, ma semplicemente non per un motivo ideologico o perché non siano sicure le nuove centrali, anzi, dagli studi per cui tecnici di Milano risultano, di Torino, scusi, risultano che sono, non sono mai state così affidabili, soprattutto quelle francesi di strutture scuola francese. Il problema è un altro, il problema è uno, le scorie. Chi le mangia? Dove le mettiamo?
Guardi,
mettiamo
Alessandro,
qualche stato del Senegal.
Guardi, non è così. Guardi, ho appena letto un'agenzia di stampa che viene dalla Svizzera, dove hanno deciso di tornare a costruire centrali nucleari, in cui una commissione di studio ha praticamente concluso la sua azione, sostenendo che è possibilissimo costruire un deposito di scorie nucleari in Svizzera. Se è possibile in Svizzera, credo che sia possibile anche in Italia. Se non è possibile in Italia, si troverà un modo per depositare le scorie nucleari. E poi?
Do la mia seconda motivazione per cui sarei contro il nucleare. Perché per fare la centrale nucleare, tempi di costruzioni ovviamente lunghi, perché i progetti sono importanti, sono step elevati, si potrebbe raggiungere un kilowattaggio derivante da fotovoltaico e eolico probabilmente superiore del 20%, sfruttando semplicemente gli incentivi che lo scorso anno il governo ha attivato, ad esempio il 55%.
Guarda, Alessandro,
creerebbe un indotto economico per l'Italia enorme, cosa che non succede per le centrali nucleari, perché saranno fatte totalmente da stranieri e pagate a stranieri.
Va bene, grazie. Mirko da Lucca, buonasera.
Sì, pronto, buonasera.
Dica.
Dottor Cruciani, dunque, volevo effettuare alcune considerazioni e se poi lei poteva aiutarmi a capire a chi giova parlare di riforme, diciamo di massimi sistemi, così come anche ironicamente prima dell'inizio della trasmissione ho fatto sentire, diciamo, il pezzo della Dandini che ho sentito per la prima volta alla radio, perché francamente non riesco a capire alcune cose del tipo: è indubbio che la nostra Costituzione datata avrebbe bisogno di essere adeguata ai tempi attuali, anche perché tanti passaggi sono rimasti inattuati già da tempo. Basti pensare alle riforme delle regioni che sono partite dal 70 e che poi non hanno sostanzialmente di fatto modificato alcunché nell'ambito del sistema, della forma di governo. Ma parlare oggi di forme tipo semipresidenzialismo alla francese o quant'altro corrimi dietro, senza poi andare a verificare in concreto aspetti più pragmatici e legando a queste riforme di massimi sistemi cose settoriali, quali non so, leggiamo intercettazioni, riforma della giustizia, cioè vorrei capire a chi giova mettere tutto insieme e creare una nube nella quale non si riesce poi a discernere l'obiettivo concreto.
Però mi scusi, Mirko, qui non mi sembra che nessuno metta le cose insieme. Ci sono diversi dossier aperti, chiamiamoli così, sulla giustizia. Adesso si è aperto questo cantiere, questo pensatoio, non so che cosa, sulle riforme istituzionali, eccetera, eccetera. Non è che tutti mettono insieme in un unico calderone. Si è aperta una stagione possibile in cui forse si può parlare di riforme istituzionali. Io sono molto scettico, però non è che c'è una sorta di spettro che vuole coprire tutto con una sorta di nube tossica sull'Italia. La ringrazio. Roberto da Messina, buonasera.
Buonasera a lei. Io la seguo abbastanza spesso, devo dire che apprezzo molto la tua trasmissione.
Grazie, dica.
No, io volevo parlare di riforme. In realtà io non ho capito come mai, si cominci dalle riforme del semipresidenzialismo, del Senato, di tutta la parte istituzionale, e non si pensi in questo paese a fare delle riforme più radicali di altri sistemi, quali per esempio la giustizia.
Ma veramente la giustizia pare che faccia una riforma, adesso non so quale, ma insomma pare che ci sia anche la riforma della giustizia, per cui da questo punto di vista la sua osservazione non è corretta.
Guardi,
cos'è che dovrebbe venire prima? Non ho capito, Roberto, mi dica la sua.
No, in pratica la giustizia è insieme al sistema bancario, insieme a
alla certezza del credito in questo paese, insomma, ci vuole un attimo di...
Sì, ma quella è la normale attività di politica economica del governo, insomma, non è che...
Ma normale, non c'è niente di normale in questo paese.
Sì, però guarda, non è che, voglio dire, quando uno dice, anche l'opposizione in questi giorni dice, prima si fanno, bisogna occuparsi dell'economia e dopo delle riforme, questo significa che secondo l'opposizione non c'è un ministro dell'economia, che c'entra? C'è un ministro dell'economia che si occupa della politica economica e dei provvedimenti economici, Roberto, che c'entra?
Mi perdoni, io sono sicuro che ci sia un ministro dell'economia.
Secondo lei non fa niente, ma queste sono opinioni politiche, non hanno niente a che fare con le riforme istituzionali. L'alternativa a riforme istituzionali e provvedimenti economici non è un'alternativa che non ha senso. Cosa significa dire bisogna prima occuparsi dei problemi dei cittadini? Lì c'è un governo, poi se il governo fa bene o il governo fa male, quello ognuno di noi può giudicare. Ma non è che c'è un'alternativa tra occupiamoci dei problemi economici e non delle riforme. Diciamo, si dovrebbero fare tutte e due insieme in teoria, no?
Sì, assolutamente.
E allora?
Le riforme, come dire, più importanti in questo paese, noi siamo la frutta, guardi,
io non sono d'accordo che siamo la frutta, comunque, insomma, diciamo che siamo la frutta, allora?
Guardi, in questo paese, se lei va, non so se lei c'è mai stato e le auguro di non andarci mai, diciamo così, in tribunale per rivendicare un credito.
Sì, quello è un altro discorso, certo, c'è un disastro da questo punto di vista.
Un disastro, sicuramente. E questo si riflette.
Ah, ecco, allora lei questo vuole dire, ci sono cose più urgenti da fare, per esempio la lentezza dei processi, e su quello siamo perfettamente d'accordo. Però non è che le riforme, come dire, i provvedimenti economici sono un'alternativa, cioè sento dire il governo si deve occupare dell'economia e delle tasche dei cittadini. Sì, certo, quello in teoria lo fa ogni giorno con un ministro dell'economia, col Consiglio dei Ministri, poi lo fa bene o lo fa male, dipende naturalmente dai punti di vista.
Ma quella è l'ordinaria amministrazione, se noi parliamo di
riforme, grandi riforme parliamo... che riguardano la giustizia, certo, da questo punto di vista lei ha ragione. La ringrazio, collegamento con Verona col sindaco Flavio Tosi, buonasera.
Sì, buonasera a voi.
Come sta?
Bene, grazie.
Senta, ma lei ha rimesso la cravatta? Anzi no, l'ha messo in una occasione ufficiale?
No, l'ho messa solo in onore della visita del Presidente della Repubblica. L'ho già tolta, perché il Presidente ha lasciato la città pochi minuti fa, quindi ho già tolto la cravatta.
Dunque, lei l'ha messa quando il Presidente è arrivato a Verona?
Esatto.
E l'ha tolta?
Ma se l'ha andata, perché era un segno di doveroso di rispetto nei confronti della sua figura. Poi è stato un po' anche un fare ammenda rispetto alla questione della foto che non avevo.
E adesso ne parleremo. Senta, sindaco, ma mi scusi un po', questa domanda un po' riguarda il privato, ma lei la cravatta prima di questa occasione, ci sarà stata un'altra occasione in cui l'ha messa? Lei è sposato?
Beh, l'ultima volta è stata quando mi sono sposato con mia moglie Stefania, quindi 3 anni e mezzo fa.
Quella è stata anche la prima volta oppure c'era stato un precedente?
Beh, diciamo solo occasioni di quel tipo, per capirci, ecco.
Sì,
quindi
matrimoni,
diciamo,
di amici,
rarissime volte.
Effettivamente nelle trasmissioni televisive l'ho vista sempre senza cravatta.
Sì, ma ripeto, in qualsiasi circostanza.
Come mai?
Tipo, ma è la cosa che ho ereditato dal babbo, nel senso che anche il papà considerava la cravatta un orpello che ti devi mettere, togliere il nodo, guarda, tanto vale non metterla, si tribula meno. E sono della stessa convinzione di mio padre.
E il Presidente non lo sapeva questa cosa, naturalmente, no?
Beh, il Presidente sapeva, conosceva l'episodio della questione della cravatta, sapeva tutto, allora era ben informato, sulla città, era ben informato su tutto, anche per questo è una persona che ricopre giustamente quel ruolo, perché prima di venire a Verona, al di là di questo episodio banale, insomma.
Ma non avete parlato, non è che gli ha fatto notare,
no?
Oggi
ne abbiamo parlato, perché si è parlato di tutto e di più, perché è una persona che ti mette a tuo agio con la sua semplicità nel senso buono del termine, proprio è diretto, schietto, umano. E quindi abbiamo parlato anche di questo, scherzosamente ovviamente, ma se ne è parlato.
Senta, e che le ha detto? Niente.
Ma su questo l'ho detto che appunto che facevo penitenza rispetto a quella questione.
E lui?
Ma il Presidente mi ha immediatamente perdonato, si mi aveva già perdonato prima di arrivare a Verona.
Quindi. Senta, ma sento dalle sue parole una sorta di innamoramento. Come mai un Presidente, insomma, io voglio ricordare le parole che lei disse il 19 giugno del 2007, lei era stato da poco eletto sindaco, il 60%, eccetera. Ho già fatto la richiesta all'Istituto Poligrafico dello Stato perché mi serve la foto ufficiale del presidente Pertini. Ci vorrà qualche giorno, poi la esporrò al posto di quella di Napolitano. È un comunista che è stato eletto con una vistosa forzatura delle buone regole del Parlamento. Io rappresento i cittadini italiani residenti a Verona, eccetera, eccetera. Ora, erano frasi, insomma, di cui lei di cui lei poi successivamente ha... che, insomma, lei si è un po'...
No, ma io guardo, succede anche di... deve succedere, credo normalmente nella vita, di rivedere anche le proprie posizioni.
Dunque lei dice, io ho sbagliato.
Oggi la foto di Napolitano campeggia nel mio ufficio a fianco di quella di presidente Pertini, perché giustamente non lo tolgo.
Ah, quella di Pertini l'ha lasciata?
Cioè comunque sì, perché Sandro Pertini per me rappresenta l'ideale del Presidente della Repubblica e soprattutto sarebbe stato scorretto toglierla, perché non vedo perché non debbano stare a fianco due presidenti che adesso apprezzo, l'uno e anche l'altro.
E gli altri? E gli altri non è che ci rimangano male, no? Scalfaro, beh, diciamo, Scalfaro, Scalfaro la prezzo.
Quella di Scalfaro farai fatica ad appenderla.
Che come mai, povero Scalfaro?
Perché anche l'atteggiamento che ha avuto da quando è stato Presidente della Repubblica, mentre l'umana simpatia che ho provato immediatamente, sono contento di aver rivisto le mie posizioni nei confronti del Presidente Napolitano, perché veramente è una persona, una figura proprio di uomo che mi è piaciuta tantissimo. Invece Scalfaro, detta così, proprio con assoluta simpatia, però mi pare un po' antipatichino, ecco, proprio essere dirgliela tutta.
Beh, soprattutto con la Lega non è sempre stato poco tenero.
Antipatichino, perché con noi non è che sia stato... Cioè, il Presidente della Repubblica adesso è il Presidente di tutti gli italiani.
Sì.
Napolitano, con quelle che sono le cose che ha detto, e le cose che ha detto le ha detto perché le ha dette perché le pensava, perché si capiva benissimo che diceva esattamente quello che pensava. Ha dimostrato negli anni... ed è per questo che ho rivisto volentieri la mia posizione, di essere, di voler essere, di saper essere il presidente di tutti gli italiani. Scalfaro invece ha mantenuto purtroppo una certa parzialità nelle sue posizioni, prima, durante e dopo.
Senta un attimo, ma insomma, lei è passato dunque a dire è un comunista, io la foto la tolgo, dopo quanto ci ha ripensato?
Ma nel tempo, nel senso che nei comportamenti che il presidente Napolitano ha saputo dimostrare, sia riguardo
un anno
del nostro paese, pensiamo agli scontri con la magistratura che ogni tanto ci sono, insomma, da parte della maggioranza, ma del premier in particolare, lui non si è mai schierato né da una parte né dall'altra, ma non perché voglia stare in mezzo, perché ha saputo far capire agli uni e agli altri quale sarebbe la giusta misura per risolvere il problema, quindi una riforma della giustizia vera che serva a tutti gli italiani. E in questo l'ha detto sia il Premier, ma l'ha detto anche ai magistrati, lui che è il Presidente del CSM. Il decreto salvaliste, cosiddetto decreto salvaliste.
Beh, quella è stata una stupidaggine, che, però. Non di Napolitano, dico, il governo poi
No, ma lì Napolitano avrebbe potuto tranquillamente non firmarlo, perché insomma era parecchio stiracchiato quel provvedimento, lo sappiamo.
Molto stiracchiato.
Esatto, e lui proprio per dimostrarsi imparziale, per far capire quello che era il principio suo, poi magari nell'animo di qualcuno della maggioranza il principio era quello di dire mettiamo in lista i nostri del PDL a Roma per farcela, ma invece nell'animo del Presidente Napolitano ha detto c'è un milione di persone che potrebbe non trovare il suo riferimento politico quando andrà a votare e questo è un fine superiore. Ripeto, avrebbe potuto tranquillamente non firmarlo e nessuno poteva dirgli nulla se non lo firmava, e questa è stata l'ennesima dimostrazione
dell'imparzialità, dice lei,
di sopra delle parti.
Senta un attimo, ma ripeto la domanda, insomma, lei ci ha messo un po' di tempo naturalmente a maturare, dunque la foto quando è che materialmente l'ha rimessa? L'ha tolta nel giugno 2007?
L'ho rimessa quando è uscita quella mia intervista sul Corriere, un mesetto fa, grosso modo.
Ah, un mese fa, cioè roba di adesso, insomma. Adesso.
Sì, quando sono uscito pubblicamente dicendo prendo atto del comportamento correttissimo, esemplare del Presidente della Repubblica.
Ma nel frattempo, e dunque ho sbagliato, lei dice ho sbagliato a dire quelle frasi, dunque non è comunista, non è comunista.
Il giorno dopo...
un politico che dice che ho sbagliato non è...
ma guardi, io ho rivisto ben volentieri le mie posizioni, io il giorno dopo le elezioni, Napolitano era un comunista perché la matrice politica era quella, ed è vero che era stato eletto con una forzatura, perché è la prima volta che veniva eletto un presidente con una maggioranza così risicata. Però nei comportamenti ha saputo, nei mesi e negli anni che sono poi passati, da quando appunto io ho detto queste frasi, io mi sono ricreduto volentieri e ancora più volentieri dopo averlo incontrato, perché è una persona assolutamente splendida. E lo dico da leghista, detto da leghista. Credo
Senta, ma in questo, insomma, in questi tre anni quasi, quali sono stati i rapporti? Non ci sono state lettere, scambi, diplomazie, non si sono mossi?
La scelta di non mettere la foto, eccetera, probabilmente era calato un po' di gelo, ma lo capisco, insomma, è piuttosto normale.
La foto di Pertini, adesso a fianco di quella Napolitano, che altre foto ha lei?
Beh, c'ho quella del Pontefice, anche quella è nel mio ufficio da sempre, insomma, dall'inizio, da quando ci siamo insediati a Verona.
Senta un attimo, ma allora facciamo, ha fatto 30, facciamo 31, l'inno d'Italia, caro Tosi, lei lo sa la strofa dell'inno d'Italia?
Ma allora, io lo so, dopo io sono uno che non canta generalmente né quando vado a mettere, né quando perché canto, no, io canto da bestia, quindi non canto mai. Io le dico, io
vabbè, la prima strofa, una strofa così, Fratelli d'Italia.
L'ho sempre detto, io sempre ti fatto la nazionale italiana da prima di essere leghista e la tifo anche adesso, vero? Cioè, non
come Renzo Bossi
italiana.
Ha detto Renzo Bossi qui ai nostri microfoni ha detto io a me l'Italia non me ne frega niente, non tifo, poi c'è la Padania, la nazionale Padania.
Io tifo la nazionale italiana, l'ho sempre tifata, tifo la Ferrari in quanto rappresenta decisamente bene il nostro paese, quindi non è che uno deve rinnegare il fatto di essere italiano, uno è italiano, si sente veneto, padano, ma non è che una cosa sia antitetica con l'altra assolutamente, è un fatto proprio di riconoscersi nelle proprie origini e nel proprio territorio.
Sa che Renzo Bossi vuole fare una partita, l'ha proposto qui ai nostri microfoni, una partita tra la Padania e l'Italia, vuole invitare Lippi, le pare un'idea... Un'idea.
Beh, comunque è una cosa.
Bislacca caso, oppure non ci sarà mai, secondo me.
La trovo comunque una cosa simpatica, cioè nel senso che se tutti la prendessero con lo spirito giusto, cioè sportivo, non ci vedo niente di male.
Senta,
anche
però.
Questo dimostra ancora di più che al di là di quelli che magari potevano essere alcuni slogan usati con una certa vivacità anche dal sottoscritto, perché ero sicuramente fra quelli nel passato, una sfida sportiva di quel tipo vuol dire proprio buttarla sullo sport e quindi qualcosa di sano e di
secondo bello. Secondo me non ci sarà, perché magari qualcuno la interpreta come una legittimazione della Padania. Senta, però una strofa dell'Inno d'Italia me la deve cantare, o comunque
le dico io,
accennare, mi accenni Fratelli d'Italia, l'Italia.
Non te lo dico perché siamo qua e perché mi fa comodo. Io canto da bestia. Ecco,
ma sa quante persone cantano da bestia?
Lo so, ma
la Polverini, per esempio, la Polverini, se la ricorda la Polverini in campagna elettorale?
No, non me la ricordo.
Gliela faccio sentire. Polverini, non ce l'abbiamo.
Sentire, prego.
Adesso, fra poco, gliela facciamo sentire. Appena la troviamo.
Io dico, guardi, siccome io mi ricordo quando mio papà mi raccontava, che mi racconta anche, che lui da piccolo andava a far parte del coro della chiesa e gli dicevano di star zitto perché faceva stonare gli altri. Ecco, io ho esattamente la stessa caratteristica. Allora, siccome come sindaco, tutto sommato, sono apprezzato, penso a Verona e abbastanza, sono convinto che la gente mi vuol bene a fare la figura del pirla perché canto da cani. Questo spettacolo pietoso non risparmia tutti qua.
Però qualche volta anche cantare male, visti i risultati, per esempio la Polverini, ripeto, in campagna elettorale, adesso appena troviamo l'audio glielo faccio sentire, ha cantato una canzone di Battisti che era una vergogna assoluta, eccetera, però è diventata una sorta di cult assoluto. Senta, però, siccome i presidenti della Repubblica, almeno se li ricorda quali sono stati i presidenti della Repubblica, è troppo giovane per ricordarsi.
Beh, diciamo, me ne ricordo parecchi. Ricordo parecchi, insomma, da Ciampi a Scalfaro a Leone.
Ciampi, Scalfaro, Leone, Pertini, eccetera.
Pertini abbiamo già detto, Napolitano abbiamo già detto. Quelli sì. Sono quelli della mia epoca. Poi, vabbè, ci sono quelli.
Vabbè, Cossiga, non se lo scordo.
Cossiga, ecco, vabbè, quello me lo ricordavo. Se mi dava 3 secondi, mi veniva in mente il picconatore.
Poi, Saragat, Segni, questi qua.
Dopo andando indietro, insomma, se vuole, proviamo a elencarli un po' tutti.
Però non consulti.
Quelli che avevano in mente sono quelli che ho vissuto anch'io. Gli altri dovrei andare indietro ai tempi.
Non consulti Wikipedia, però le faccio ascoltare la Polverini.
Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre, io non so voce, e le verdi terre.
Va bene. Tosi, non so se si rende conto.
No, è terribile.
Ha vinto le elezioni nel Lazio.
Ha vinto,
dunque,
nonostante tutto.
Nonostante questo, ha vinto le elezioni. Per cui lei ci può tranquillamente cantare una strofa dell'Inno d'Italia.
No, ripeto, una figura del genere.
Non ce l'ho fatta.
Ammiro la Polverini che ha avuto questo coraggio, io fin lì non ci arrivo.
Un coraggio da leoni, bisogna dire.
Esatto, anche di più.
Grazie, buona serata.
Il coraggio di coscienza.
Grazie, buona serata.
A lei, arrivederla.
Non ce l'ho fatta, e allora i telegiornali. Siamo qui.
Riforme, Berlusconi per il semipresidenzialismo alla francese, ma senza doppio turno elettorale. Fini, no a scorciatoie, Napolitano, ora proposte concrete. Al-Qaeda, attaccheremo durante i mondiali di calcio in Sudafrica, minacciata anche la nazionale italiana, il paese è già a rischio per le nuove tensioni razziali. Domani l'autopsia della donna morta a Roma dopo aver dato alla luce 2 gemelli con parto cesareo, medici sotto accusa, la famiglia, vogliamo giustizia. Il fratello di Elisa Claps scrive simbolicamente alla sorella e ne ricostruisce tutta la tragica vicenda, accuse a Restivo, ai magistrati, al vescovo, ai parroci. Da domani nel Duomo di Torino l'ostensione della Sacra Sindone, oltre 2 milioni di prenotazioni. Il 2 maggio la visita del Papa. Sulla catena himalayana, smog degno di una metropoli. Dati registrati dall'osservatorio del CNR a quota 5.000 metri sull'Everest. Gli italiani e il caffè, tra infinite varianti e piccole manie. E non mancano i furbetti del mini cappuccino al prezzo di una semplice tazzina.
Va bene, sentiamo anche TG1.
Riforme, appello di Napolitano, basta anticipazioni, approssimazioni, ora proposte concrete su forma di governo, tenere conto dei fallimenti del passato. Berlusconi, bene il semipresidenzialismo francese, ma no doppio turno. Vertice a Parigi con Sarkozy, accordo per 4 centrali nucleari. Fini su riforme, guardare interesse generale, no a slogan, impossibile modello francese con turno unico. L'ombra di Al-Qaeda sui mondiali in Sudafrica, per la nostra intelligence è solo propaganda, ecco le misure di sicurezza per gli azzurri. Morta senza un perché, parla il padre della giovane deceduta a Roma dopo aver dato alla luce 2 gemelli, medici indagati, ispettori in clinica. Carte di credito, un'altra società finisce nelle maglie delle ispezioni della Banca d'Italia. Torna Valentino Rossi, domenica primo Gran Premio in Qatar. I giovani non mi fanno paura, sono sempre io l'uomo da battere, dice al TG1.
Va bene, Blob, titolo di questa sera, ero e buonanotte.
Ero tutte nelle fauci di Satana e andavo sempre in mezzo a questi donazzi. Ero perduto tra questi chiappi e passavo tutta la notte nei locali di Sanata, nei piano bar di Sanata, a fare zuppa zuppa tutta zupa. La dote.
Sempre in culo agli operai.
Se lei dovesse scegliere fra votare Borghezio o votare un grillino, visto che avremo ospiti questa sera, diamo un elemento di curiosità ai nostri ascoltatori.
Oggi voterei Borghezio.
It is still you versus us.
But can't you understand that we have our perspective is a... It's a real fact.
Do you care about the starving millions of African people in this country?
Va bene, 23 minuti, andiamo a Roma, Andrea.
Eccoci, buonasera, dottore.
Buonasera, dica.
No, io avevo piacere di fare un intervento. Innanzitutto la devo ringraziare e devo dire che le trasmissioni come le sue dovrebbero farne... No, basterebbe lei però più lunghe. Questa è la
già siamo in onda,
perché...
siamo in onda per 2 ore e mezza, insomma, mi sembra.
E non bastano.
Bastano, e avanzano. Dica pure.
No, le dico questa cosa qua. Allora, è una cosa carina, perché ho sentito in questi giorni che ultimamente c'erano questo sindaco che toglieva la pappa ai bambini e via discorrendo. Io una cosa però le volevo dire. Queste ultime elezioni ci hanno fatto di nuovo l'ennesima politica della propaganda. Ma perché non si affronta il tema dello Stato che non funziona? Perché la politica indica sempre nell'avversario la colpa di tutte le cose? C'è uno Stato che non funziona, direttori generali, boiardi che stanno sempre lì. Ma perché io mando mio figlio alla materna e mi devo sentir dire vedrai, il figlio della tua cameriera andrà e tuo figlio no? Io vorrei uno Stato dove vanno tutti quanti. Non qualcuno sì, qualcuno.
Ma però mi scusi,
non ci sono
Giuseppe,
Giuseppe, mettiamo altri asili.
Giuseppe, non ho capito qual è il.
Il punto è questo. C'è una politica che ormai ha perso di valori, non è più una politica alata, una politica. Io mi devo
alata.
Innamorare della politica, non basta, non posso sentire sempre quello che dice allora c'è quello che è le escort e quell'altro che va contro. Ma chi se ne frega? Mi dovete dare una politica ideale, devo sognare, non dico che ci devo credere, ma cavolo, però
vabbè, allora...
un messaggio. Allora dico. Di fronte a questa politica, a questo scenario dove gente si fanno annunci su annunci, perché non affrontiamo un tema che è quello dello Stato che non funziona? C'è uno Stato che non funziona, boiardi di Stato che stanno
ancora
là
con questi boiardi.
Eh?
No, dico ancora con questi boiardi, sì, lei
non ancora, ma purtroppo ancora perché sono lì. I politici anche
sì, ma chi sarebbero? Mi identifichi perché altrimenti è facile
direttori
dire.
Generali di enti che stanno là da 30 anni
vabbè.
E non hanno cambiato niente. Ma perché? Perché secondo lei il ministro di turno che va al ministero cambia le cose o è colpa sua? Si trova a fare i conti con una classe...
Antonio, provincia di Padova, buonasera.
Buonasera, molto rapido. Grazie intanto per avermi dato l'opportunità di partecipare in trasmissione. Volevo fare una riflessione brevissima sull'approccio che ci sono di fronte allo stesso problema, pedofilia. Allora nell'affrontare il problema... legata alla Chiesa, c'è una critica abbastanza universale, che è corretta, comprensibile, però non ho visto questa stessa credine, per esempio, quando coinvolto era una persona dell'intelligenza, no? Roman Polanski, per cui c'era sempre comunque una forma di tolleranza, è passato tanto tempo.
Beh, Antonio, lei dice che Polanski è stato difeso da una serie di personaggi in Francia, intellettuali, mentre adesso tutti addosso alla Chiesa. Secondo me non è un paragone che si può fare, mi scusi.
Ma c'è un atteggiamento diverso nei confronti dello stesso problema, per cui in realtà non è il problema vero, no? Cioè il pedofilo, punto e basta. No, se il pedofilo è la Chiesa, allora c'è chi si difende, magari non. Se il pedofilo è l'intellettuale, allora c'è la corrente degli intellettuali. Sarà un po' fastidio.
No, ma può darsi che ci sia una diversità di trattamento, però quello è un caso singolo. Nel caso della Chiesa siamo di fronte comunque ad una situazione che va avanti da tanto tempo, anche se comunque bisogna sempre dire tocca un numero assolutamente minoritario o comunque molto, molto basso di prelati, di preti rispetto alla totalità dei religiosi. 27 minuti, andiamo a Firenze. Francesco, buonasera.
Buonasera Luciani.
Dica,
Luciani,
dica Francesco.
Madonna,
finalmente
ce l'ho fatta.
Dica Francesco.
Senta Luciani, allora qui mi sembra che a parlare di queste riforme, la giustizia, il presidenzialismo, si perde l'obiettivo principale che gli interessa agli italiani.
E cioè?
Cioè il lavoro, non ne parla nessuno della riforma del
lavoro.
Sì, però
Francesco, ancora con sta storia, non è che le due cose...
è fondamentale, perché questo sono tutto fumo negli occhi, no?
Quello può darsi, ma non c'entra niente, non è che dire bisogna pensare al lavoro e non pensare alle riforme.
Ma se un governo si concentra la maggior parte degli sforzi in queste cose, poi si discute, si arriva a nulla, che poi già parlare di riforme mi viene quasi da ridere, che una parola a me non mi torna tanto, onestamente. Però
nemmeno
andiamo
a me,
avanti
comunque.
In questa maniera. Scusi, abbia pazienza se glielo dico molto sinceramente.
No, no, ma guardi che nemmeno a me torna la parola riforme. Detto questo...
ma lei ha ragione, probabilmente è anche un intervento sbagliato il mio. Lei che
se si
concentrasse un pochino più su quelli che sono i problemi degli italiani, probabilmente si sarebbe 6 mesi a discutere su questa cosa, perdendo tempo, perché per realtà io capisco, guardi, io non so di destra, però... E se stanno, hanno 3 anni, se stanno 3 anni, su 3 anni impiega 6 mesi, 6 mesi è una data indicativa, per sparare un numero. Se stanno 6 mesi a parlare di tendenzialismo, di giustizia, non ne frega nulla agli italiani. Cruciani, lei va su www.lavoro.gov.it, clicca su ammortizzatori sociali e vede lì quanti decreti sono stati emanati alle aziende italiane che riguardano appunto gli ammortizzatori sociali. E lui, ma sai cosa si vede? Non si vede le aziende in crisi, perché ci sono aziende in crisi, le aziende estimate. Si vede gli italiani sono in difficoltà e sono centinaia di migliaia, Cruciani, sono centinaia di migliaia.
Francesco, io sono d'accordo che agli italiani della questione delle riforme non gli frega nulla, anche perché se c'è un governo stabile, e c'è un governo mi sembra stabile, mi sembra che le istituzioni funzionano, cioè, è la prova provata che sarà pure contestata, sarà pure una cosa orribile, la porcata di Calderoli, però questa legge elettorale e i meccanismi istituzionali per qualche miracolo, questi meccanismi istituzionali per qualche miracolo funzionano, e allora che bisogno c'è di riformarli? Siamo qui alle 20:12, 800 24 00 24, andiamo a Padova, sempre provincia di Padova. Giuseppe, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, buonasera.
Dica.
Io volevo riportare la discussione sul problema della madre con i 3 figli all'asilo, alla quale è stato negato il pasto e tutti i discorsi relativi. È una situazione veramente pericolosa in Italia per molte famiglie, specialmente le famiglie numerose, perché in molti comuni non viene riconosciuto la fatica e la difficoltà di allevare i figli, e questo è appunto l'iceberg dei problemi per tutte le famiglie con figli. Invece di discutere, qua vogliamo essere un po' zanzare, della legge sulle protesi per le minorenni, direi che il governo si concentrasse di più su riforme serie in ambito fiscali che riconoscessero il ruolo delle famiglie con figli, quelle specialmente numerose, e desse finalmente un taglio a questa storia degli assegni familiari ridicoli e ci desse una deduzione seria di almeno 5.000 euro per ogni figlio a carico. In questo modo sarebbe davvero un aiuto per le famiglie con figli, ma anche per chi poi ne vuole avere anche solo uno o due ed oggi non se lo può permettere. Questo era un po' l'intervento.
Sì, no, ma lei ha ragione Giuseppe, bisognerebbe introdurre dei criteri che favoriscono maggiormente le famiglie con i bambini. Da questo punto di vista non c'è dubbio. Non mi sembra che il prezzo della mensa di quel paese, di Adro, sia un prezzo
6 euro moltiplicati per 8 figli.
Io capito,
se due genitori
8...
operai esistono. Noi, io sono segretario dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose.
Sì,
ne ho
Giuseppe, d'accordo, però insomma, figli e le famiglie con 8 figli sono una larghissima minoranza,
certo,
in Italia. No?
Certo. Però comunque sa, 50 euro al giorno di mensa scolastica sono un bel impegno.
No, beh, certo, per 8 figli sì, però quella signora, per carità, io non discuto la situazione economica delle persone, raccontava i 4 euro al giorno che pagava per il figlio o la figlia alla materna ad Adro, provincia di Brescia, come un dramma assoluto. Sì, può darsi che sia così naturalmente, ma se è un dramma assoluto, io credo che ci siano i modi per rimediare attraverso, come diceva il sindaco ieri, i servizi sociali, eccetera, eccetera, o no? Cioè, non, mi sembra che ci sia qualcosa che non torna in questa vicenda.
No, beh, in generale, guardi, io ricevo moltissime segnalazioni di casi molto simili in Italia, perché purtroppo è il problema, è diffuso, perché poi lei vede le mense scolastiche e poi aggiungiamo i libri e le tasse scolastiche che tutte le scuole ci richiedono e sono illegali e vengono chieste alle elementari. Questi contributi, lei sa, no, che ogni scuola chiede un contributo per ogni figlio, alle elementari 30 euro, alle medie 50 euro, alle fine alla terza superiore arrivano anche a 100 euro per figlio. Ed è illegale perché è una richiesta volontaria che viene spacciata per obbligatoria e succedono casi come quelle delle lettere spedite o denigrazioni in classe ai figli. Questa, allora io potrei andare avanti delle ore a raccontare le continue episodi e le tariffe, cioè veramente l'Italia sta, cioè poi il risultato è la crisi demografica, il crollo demografico, ma è evidente perché tutto il sistema fiscale e sia a
non tiene conto, non tiene conto, non tiene conto delle famiglie,
non tiene assolutamente conto dei figli. E io vorrei di richiamare il governo su una, la prima discussione è la riforma fiscale, no vicepresidenzialismo, che cioè sono
semipresidenzialismo, devono... stia attento con i termini, lo dico ironicamente.
Esatto,
lo dico ironicamente. Grazie Giuseppe,
grazie a lei, buona serata
ancora da Blob, buonanotte.
Se li mettono nei divani, se li mettono nei poggiapiedi, li mettono dappertutto pur di avere quattrini, e per fare questo creano disperazione attorno a loro. Ma per forza che devono, i ricchi devono continuare ad arricchirsi, i poveri devono continuare a morire di fame. Non è giusto, e non sono comunista se penso così, sono una persona normale, gli anormali sono queste persone che hanno il cervello in pappa. Se c'è una giustizia divina dovranno rendere conto. E allora ne vedremo delle belle.
No, giovanotto, io le leggi le rispetto. E soprattutto la legge del più forte. E siccome in questo momento io sono il più forte, intendo approfittarne. È mio dovere precipuo.
Ma dovere verso chi?
Ma verso l'elettorato che mi ha dato il voto per ottenere da me posti, licenze, permessi, appalti. Perché li falleggi in evasioni fiscali, in amministrazioni di fondi neri, crolli di dighe mal costruite, scandali, ricatti, contrabbando di valuta.
Scusi, ma che cacchio sta dicendo?
Io sto dicendo che l'elettorato vede in me un prevaricatore. Se invece voleva scegliere un uomo probo, onesto e per bene, ma che dava i voti a me? Addio ragazzo.
No, ma... andiamo.
Luna indifferente, materna sensualità, velo trasparente, severo abbandono.
Io non ci abbiamo il cronometro qua, sennò
direttore, io so di qui siamo nella politica spettacolo proprio.
Perché so politica spettacolo? Questa è la politica dei sentimenti.
Sì, volevo dire questo.
È la politica dei sentimenti.
Però volevo dire, vede, io non ho timore di esibire i miei sentimenti. Perché ha ragione Sgarbi quando prima diceva della differenza che c'è fra me e anche Mastella nei confronti di Berlusconi. Però io penso che ciascuno deve essere se stesso,
certo,
con le sue debolezze, le sue timidezze, la
mia. E questo era Sandro Bondi che leggeva una poesia durante un porta a porta del 5 dicembre del 2007. Ma non è l'unico poeta in casa PDL, il senatore Cosimo Gallo. Buonasera.
Buonasera, io ringrazio per questa definizione, ma la trovo sproporzionata obiettivamente.
Perché sproporzionata? Mi scusi.
Ma non mi sento un poeta, non voglio dire.
Non si sente un poeta, Bondi perché è un poeta, Bondi, non mi pare.
Vabbè, Bondi è un altro pianeta.
Addirittura, un altro pianeta Bondi, e come mai?
Beh, il nostro coordinatore nazionale, no?
Beh, che c'entra, però non è che necessariamente deve essere un bravo poeta.
No, io...
O è anche Bondi, un bravo poeta.
È anche un bravo poeta.
Lei non critica proprio Bondi nemmeno per le poesie che declama?
non è che posso fare una critica generalizzata, è chiaro che però
cioè, le piacciono le poesie di Bondi?
Beh, qualcuna che ho avuto modo di leggere, sì.
Sì. Senta, ma lei è un po', cioè, si diletta un po' con la poesia, lei fa l'imprenditore, no? Viene, sì. È eletto in Puglia, la prima legislatura
sì.
Che fa?
Sì.
Allora, ma si diverte con la poesia o no?
Ma è una cosa, se non ci si diverte a fare una cosa, non si ha gusto a farla, evidentemente c'è questa mia spontanea tendenza a fare qualche rima nei momenti conviviali che secondo me rallegra e dà un clima, un tono adeguato alle circostanze e quindi in funzione del momento che si vive si cerca di essere presenti con uno spirito adeguato.
Ho capito, dunque lei...
Ma le rime più che altro sì. Per un brindisi augurale mi sembra che siano gradite e mi pare che lo siano state.
Però lei già è entrato nella...
Anche per dare il giusto peso alla cosa fatta. Presidente Berlusconi.
Oh, ecco, ricostruiamo la cosa. Dunque, lei che giorno era?
Beh, è stato mercoledì, l'altro ieri.
L'altro ieri. Lei dove si trovava?
A Roma, Palazzo Grazioli.
Roma, Palazzo
Grazioli. Abbiamo avuto un invito a cena, c'era un gruppo di 20 parlamentari, senatori.
Tutti i senatori.
Il capogruppo Gasparri e Quagliariello, tutti sì. Il gruppo dei 20 e siamo stati a trascorrere una bellissima serata con il presidente Berlusconi a Palazzo Grazioli.
Ho capito.
Siamo stati invitati a cena, una serata...
Cosa si è mangiato, Gallo?
Conviviale, era una serata con il tricolore perché abbiamo fatto l'antipasto con il pomodoro mozzarella, il verde era una verdura pure che dava il tono del tricolore.
E che sarà stato? Cosa?
Pasta, un trissi con matriciana, c'era? Il pesto, le pennette, poi c'era anche l'altro piatto con il gorgonzola in modo che formava il tricolore e quindi anche il gelato con il tricolore.
Nel secondo niente?
E per secondo abbiamo mangiato una melanzana squisitissima, un ripieno molto buono. La cucina non la discute, è ottima sotto tutti gli aspetti.
Cucinava Michele.
Sì, e quella è una cucina collaudata. Quindi
collaudatissima. Era la prima volta per lei?
Sì, ho avuto l'opportunità di apprezzarla, non avevo nel minimo dubbio.
Allora,
confermo la qualità.
La qualità viene confermata. Senta, allora c'è stato un antipasto, ricordiamo un po' perché il menù di casa Berlusconi.
Poi abbiamo consumato anche in attesa, bevendo lo spumantino iniziale in attesa.
Quello spumantino iniziale pure con qualche, diciamo.
Ovviamente con tutti i contorni di rito abbiamo assaggiato tante cosette.
Che c'era? Che c'era lì le cosette simpatiche buone?
Le solite cose perché ci stavano dalle carotine come verdure a
un po' di grana, no?
Sette, grana, un po' di tutto.
Un po' di tutto. Poi c'era, abbiamo detto, la caprese.
Non manca lì, non manca, non c'era.
No, beh, ma figuriamoci.
Se,
la roba da mangiare non può mancare, certamente.
Ovviamente.
Sì. Figuriamoci. Dunque, poi c'era la caprese, che c'era come antipasto, diciamo? Una specie di caprese, mozzarella.
No, vabbè, abbiamo fatto, c'era la mozzarella con i pomodori ottimi, come inizio, vabbè, con questo spunto del tricolore.
E che era basilico, no?
Della serata. No?
E che era basilico? Che cos'era? Basilico sarà stato.
Basilico,
credo, no? Vabbè,
sì, sì.
Una verdurina, diciamo, per dare il verde,
sì,
il tono
sì,
del verde. Poi il tris di pasta,
sì.
Pasta, cioè il pesto, la matriciana.
Una al pesto, la matriciana e alla gorgonzola in modo da avere il
che erano
bianco, rosso e verde.
Bianco, rosso e pennette, sempre pennette.
Un tris.
E la melanzana di secondo?
Di secondo.
La melanzana
ripiena, molto buona.
Qui non c'era però
con la melanzana.
Ripiena, qui non c'era il tricolore però, non c'entra niente.
No, quello lì non
con la melanzana fare. Non si può fare. E poi c'era il gelato, che c'era?
Il gelato, le palline di gelato, anche quelle ritornavano al tricolore con la panna, la fragola.
Panna, fragola
e pistacchio.
E che ne so, a me lo domanda, lei lo sa. Senta, però poi mangiare basta, chiuso. Champagne, cose, mangiare basta.
No, vino.
Vino come? Bianco, insomma.
No,
bianco.
Rosso.
Non se lo ricorda la marca, no, del vino?
No.
Lei lo beve il vino, sì, però.
Sì, lo bevo.
Con moderazione o.
No, lo gusto, non si rende. Ovviamente.
Non è uscito un po' brillo, no?
No,
per carità.
In modo moderato.
Senta, ma dopo che è successo?
Il popolo dei moderati era anche lì a tavola moderato.
Cioè, anche col vino è moderato. Senta, ma voglio capire, qualcuno ha cantato? C'erano qualche donna? Non ce n'erano, solo uomini?
No, abbiamo avuto due cantanti che hanno cantato canzoni napoletane, una un'altra canzone.
Chi c'era? Picella? Chi c'era?
Anche una performance del presidente, graditissima.
Pure? Di che tipo performance?
Anche del chansonnier francese.
Cioè ha cantato lui?
Alla Bego. Sì.
Ha cantato lui? Canzoni francesi?
Sì, sì, canzoni francesi. Sì.
Applausi. Bravo, bravo il presidente.
È bravo anche in quello.
Anche come chansonnier.
L'applauso non era di rito, ma era perché lo meritava. Oltretutto, nelle cose che ci ha detto si intravedevano splendidi ricordi per aver già cantato in situazioni quasi di professionalità come cantante. Quindi evidentemente questa sua capacità l'ha continuata ad avere, quindi ha cantato molto
certo.
Bene.
E i cantanti napoletani che erano? Picella non c'era, no?
No. Non c'era
più, è stato accantonato, defenestrato.
Mi dispiace chi accompagnava il piano, i nomi non li ricordo, mi deve scusare.
No, per carità. Non è il senatore.
Non mi sono preso appunti per relazionare.
Esatto. Beh, non è compito suo, peraltro. magari se glielo diciamo
io
prima.
Sto partecipando con piacere a questa vostra trasmissione.
Sì, lo sento che lei è abbastanza carico. Senta, ma e poi com'è finita la serata? Che ora è finita?
Ma abbiamo trascorso 3 ore in compagnia, dalle 9:30 alle 12:30, non un quarto.
12:30.
Sì, con un barzelletto, si scherza, come si fa nelle comitive. Nella,
sì, comitive di ragazzi che escono.
Conviviale, un clima
tranquillo.
Con le barzellette si scherza e si ride. Anche
barzellette del presidente, poi figura a profusione.
Ho raccontate tante, brillantissime, di tutti i tipi.
Senta, ma donne, poi lei non mi ha detto manco una donna c'era.
Ma dico, c'eravamo una senatrice, una europarlamentare, una parlamentare deputato, poi tenevamo le due cantanti, quindi a un certo punto.
Ah, due cantanti erano donne, due cantanti napoletani donne.
Una cantava una canzone napoletana e l'altra
altre canzoni.
Come si dice? Veniva più dalla romanza, dalla lirica, diciamo.
Sì.
Un po'.
Senta, ma veline, cose di questo tipo, niente, per carità, no, niente.
Non ce n'erano veline, perché se questo vi interessa io non posso dire che c'erano veline.
No, non ci interessa, non ci interessa particolarmente, però una domanda così quasi d'obbligo, diciamo, no?
No, non c'era.
Non c'era niente. Senta, però il punto è un altro. Lei a un certo punto ha tirato fuori una poesia.
Beh, ho tirato questo brindisi al presidente perché mi sembrava giusto esprimere,
per carità, giustissimo,
in rime
giustissimo.
Un mio pensiero che poi riguarda, ispirato ovviamente al suo percorso politico.
Certo, lo vogliamo regalare.
Di cui siamo orgogliosi, quindi era un modo per dimostrare questo orgoglio dell'appartenenza, declamando un po' un percorso politico che riguarda il presidente.
Certo, e vogliamo allora regalarlo anche ai nostri ascoltatori?
Ah, beh, voi non l'avete già.
No, vada.
Ah, vuoi sentire?
No, voglio sentire le sue rime.
No, non lo so se possono essere di gradimento.
Come no? Le gradiamo assai.
Vanno inquadrate in quel contesto.
Certo,
a tavola.
Assolutamente.
Così fra amici.
Assolutamente, però vada.
Dalla ormai storica discesa in campo all'altrettanta riuscita scelta di campo, dalla dura e difficile traversata del deserto al famigerato tridente fallimentare, con gli alleati sempre intenti a sparigliare, quanta fatica in più ti è toccata fare. Quale però a questo punto per tutti la morale? È presto detto, con Berlusconi unica punta, non c'è proprio nessuno che la spunta. Occhietto, Rutelli e Veltroni, per la storia, hanno perso con te di brutto le elezioni. Anche il furbo D'Alema, esperto in ribaltoni, ha dovuto rassegnare le dimissioni. Solo Prodi è stato più fortunato, ma anche lui in pensione anticipata hai collocato. Direbbe il poeta immortale, 2 volte nella polvere, 3 volte sull'altare. A conclusione, mio caro Presidente, ognuno di noi ti è grato e riconoscente, ma non è ancora finita, perciò prego il Signore che ti protegga e ti assicuri lunga vita.
Evviva, senatore
Gallo! Evviva il Presidente!
Questa era stata la sua conclusione, no?
Sì, questa è la conclusione, perché è l'augurio più
poi che c'è stato,
che
poi che c'è stato
mio presidente, perché nel momento politico in cui siamo è ancora necessario a tutti noi, e quindi gli auguriamo lunga vita.
Lunga vita al presidente. Giusto?
Sì, sicuramente.
Senta, però io voglio da lei una piccola conclusione a questa nostra conversazione, dopo la borsa, se può, non la vogliamo togliere, non è che sta mangiando, no?
Non ho capito, scusi.
No, vogliamo una piccola conclusione al suo intervento dopo la borsa. Non è che sta mangiando lei, no?
No.
No, allora disturbiamo ancora un minuto. Senatore Gallo, eccoci qui per concludere.
Buonasera.
Senatore Cosimo Gallo, PDL, pugliese, imprenditore. Insomma, devo dire, senatore Gallo, lei non ha sbagliato nemmeno una virgola nella recitazione di queste rime.
Ma
in favore di Berlusconi.
Mi fa piacere.
Beh, ho apprezzato, sì, certo, ma è una performance, direi, così anche improvvisata. Invece quella con Berlusconi un po' prima se l'era preparata, o no?
Beh, no, diciamo che
qualche prova l'ha fatta.
Ma no, non è che serve fare prove, si tratta di far quadrare un po' i versi, e quindi c'era un po' di ricerca per il discorso della rima, no?
Ma quanto ci ha messo a comporla?
No, era nel pomeriggio, un'oretta prima di andare lì, perché queste cose non si riesce a scriverle subito, non le riesce a scrivere.
No, beh, certo, l'ha scritta così, proprio di impulso.
No, erano legate più o meno a questo ragionamento che va dalla...
L'invincibile Berlusconi, l'invincibile Berlusconi.
È un percorso spettacolare, quindi ho ritenuto di metterlo in evidenza in un modo forse un po' diverso, un po' bizzarro, ma comunque sicuramente, poi evidentemente anche di gradimento, sicuramente lo ritenevo, e a buone ragioni, degno di un momento conviviale.
Senta, per concludere, ma Berlusconi in che modo ha apprezzato queste sue rime? Si è fatto consegnare un foglietto, ha detto... Beh...
No, beh, gli ho lasciato questo che era un pensiero, gliel'abbiamo lasciato lì.
Come? Com'era scritto? Su computer?
No, No, questo è sempre un brindisi augurale al presidente Berlusconi, da parte mia ovviamente.
Certo, ho capito. Dunque lei le ha lasciato un papiro, che le ha lasciato?
No, che papiro, un foglio di carta, mi semplice. Normale.
Un foglio di carta. E lui che cosa ha risposto?
No, ha ringraziato, ha apprezzato come fanno le persone normali, che gradiscono una cosa che è fatta sicuramente con un sentimento di grande affetto e di grande stima, e che naturalmente viene trasmesso attraverso anche queste rime che vengono fatte, ma nella sostanza è un modo per trasmettere i propri sentimenti.
D'altra parte, vogliamo ripetere la conclusione insieme, caro senatore? Perché
se la vuole ripetere, le fa piacere.
No, insieme la ripetiamo. A conclusione...
Mio caro Presidente...
Ognuno di noi...
Si è grato e riconoscente.
Ma non è ancora finita.
Perciò prego il Signore che ti protegga e ti assicuri lunga vita.
E viva il Presidente!
E viva il presidente Berlusconi.
Grazie, 20:35.
Grazie a voi.
Marcello da Bari, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, sì, io volevo sottoporre a lei...
Non so se ha sentito il senatore Gallo.
Ho sentito.
Non ha nulla da dire sul senatore Gallo, no? Diciamo che ha parlato da solo.
Preferisco non dire nulla. Dunque, volevo sottoporre una riflessione.
Sì.
In merito alle riforme che il governo si accinge a fare, e specificatamente quella federalista. Ora, se è vero che la riforma federalista mira a una sorta di responsabilizzazione dei governi regionali nei confronti dei loro elettori, quindi dei cittadini che poi sono da essi governati, va bene. Allora io mi pongo una domanda.
Si ponga la domanda, qual è?
La riforma di per sé non è sufficiente, perché se non è accompagnata dalla riforma elettorale, noi continuiamo a essere al gioco dei partiti, non potendo in nessuna maniera, anche allorquando ci sia stata una efficace responsabilizzazione dei governi regionali, poter cambiare la classe politica in quanto imposta sistematicamente dai partiti.
Lei vuole dire, però mi scusi Marcello, andiamo al sodo di questo suo ragionamento. Lei vuole dire bisogna cambiare sta legge elettorale perché i cittadini non possono scegliere, giusto?
Io voglio dire che la riforma...
Sì, ho capito, se bisogna fare il federalismo allora bisogna fare anche la riforma della legge elettorale, giusto?
Testualmente, se non prima,
ho capito.
La legge elettorale.
Va
perché
bene.
Se non mi mettono in grado di poter scegliere una reale alternativa, cioè noi in Puglia abbiamo avuto una debacle del Partito delle Libertà. Io sono
Però mi scusi, in Puglia in realtà la legge elettorale consente non solo di eleggere direttamente il Presidente della Regione, ma anche di eleggere i deputati regionali, per cui di che sta parlando?
Sì, ma attenzione, sempre nell'ambito di liste bloccate dai partiti.
Ma ho capito, Marcello, ma le liste qualcuno le deve presentare. Lei dice ci vorrebbero le primarie, allora non so cosa vuole. Non va bene manco il sistema elettorale regionale, no?
La possibilità di poter eleggere candidati non necessariamente imposti all'interno di liste di partito. Anche le primarie possono andare bene.
Non ho capito che significa eliminare i partiti. Le liste ci sono perché rappresentano i partiti, diciamo, le liste sono espressione dei partiti. I partiti presentano quelli che in teoria sono i migliori candidati per prendere i voti. Non ho capito il ragionamento, Marcello, mi scusi.
Ovviamente è questo, lo ribadisco. C'è la necessità di una rivisitazione della legge elettorale.
Sì, ho capito. Allora
efficace la riforma federalista.
Sì, vabbè, lasciamo perdere adesso questo ragionamento, però il federalismo e la legge elettorale. La legge elettorale regionale consente ai cittadini di scegliere non solo il Presidente della Regione, ma anche i singoli deputati regionali. Qual è il problema di questa legge? Non capisco.
Perché io non riesco a, oggi come oggi...
Che non riesce a fare lei?
Non riesco a valutare quanto sia efficace l'attuale legge in rapporto a un'eventuale riforma federalista.
Vabbè, guardi Marcello, mi sembra che lei è su un livello troppo superiore rispetto ai nostri ragionamenti. Pasquale, provincia di Foggia.
Buonasera. Mi ammetto al ragionamento buonasera dottor Cruciani e la
dica,
ringrazio per l'intervento. Senta, io mi rilascio a quello che diceva lo ascoltatore precedente. Volevo
per carità, non mi vada ancora il coraggio. No.
Soltanto due secondi. Praticamente io lavoro in un ente locale, sono in servizi finanziari, mi occupo di programmazione e controllo. In questi anni ho verificato una cosa che sto sottoponendo a ciascuna classe politica che ha visto essere eletta nel mio piccolo comune. E praticamente questo, secondo me il primo problema degli enti locali, ma anche degli enti regionali, è che chi amministra, praticamente i politici, quindi gli assessori, spesso è manchevole di capacità programmatorie.
Il problema è manchevole di capacità programmatorie, che vuol dire Pasquale? Cioè,
sì,
mi spieghi perché non capisco.
Praticamente loro fanno quello che la giornata gli pone davanti, cioè praticamente loro non hanno un programma a monte che riescono a tradurre.
Sì, però Pasquale, questo naturalmente dipende dagli amministratori. Ci sono alcuni amministratori che riescono a progettare nel lungo periodo, a fare grandi riforme o comunque grandi progetti, eccetera, e c'è chi si arrabatta cercando di sfangarla giorno per giorno. Adesso io non so dare un giudizio generale da questo punto di vista. Lei probabilmente sì, sulla base di cosa?
Se non era possibile, naturalmente, ragionare su una professionalità acquisita che spesso invece è completamente assente in alcuni amministratori che vengono eletti soltanto perché hanno la capacità di spesa maggiore o comunque
sì,
sono
Pasquale, ma questo è un problema
elettorale particolare.
Certo, ma questo qua è un problema che riguarda in realtà tutte le democrazie, naturalmente. L'importante non è essere...
Perché credo che noi, e io lo sto vedendo, perché noi abbiamo le casse comunali praticamente secche da 2 anni,
sì,
dopo che hanno tolto l'ICI, noi... E questa cosa qui sta diventando sempre più grave.
Ci che cosa sta diventando grave? Sì, ma che cosa sta diventando?
Proprio nel nostro... Sta diventando grave la situazione, proprio da sostenere, per sostenere i servizi comunali essenziali, proprio di carattere, dalla spazzatura e tutto il resto.
Sì.
La cosa che mi rendo conto è che praticamente questa cosa qui è un po' sottaciuta, sì, è come se stiamo buttando la polvere sotto il tappeto e stiamo rischiando un crollo proprio dell'economia delle amministrazioni locali, che poi sono quelle che reggono i servizi essenziali. La situazione del comune che chiede alle famiglie di essere pagato è perché, come il nostro, non ha più disponibilità di cassa. Noi siamo in anticipazione da 2 anni e praticamente questa anticipazione non riusciamo a ripianare.
Che comune è il suo?
Capisce? Quindi il comune di Termoli,
d'accordo, la ringrazio. Giuseppe da Viterbo, buonasera.
Buonasera Cruciani, mi scusi, solamente una breve osservazione, almeno dal mio punto di vista, per quanto riguarda i 2 turni per gli onorevoli o i senatori. Non è questione di 2 turni o più, è solamente la possibilità di poter scegliere la persona
cioè nominativamente il proprio candidato, non con le liste bloccate, ma bensì con una legge elettorale un po' più equa, solamente questo.
Va bene, grazie. Umberto, grazie, da Firenze, buonasera.
Buonasera. Buonasera a lei, Cruciani, salve. Senta, io sono intervenuto in trasmissione perché sinceramente sono rimasto assolutamente allibito da quella che è stata la poesia del senatore
Gallo. Gallo, sì.
Ecco, sinceramente, nelle sue parole, poi tra parentesi, io credo che poi il senatore Gallo non se ne è accorto, ma a me sembrava che lei avesse, come posso dire, un minimo di... lo prendesse un po' in giro in quello che lì.
Beh, insomma, Umberto, cosa devo fare secondo lei?
No, lei ha assolutamente ragione, perché io sinceramente sono rimasto allibito. E un'altra cosa volevo dire, se questo è un senatore della Repubblica Italiana, per cui di conseguenza una persona che è destinata ed è stata chiamata dai suoi elettori a legiferare per conto loro e nostro, sinceramente la cosa mi fa paura, perché se se ne mette qualche un altro come lui siamo veramente rovinati. Cioè, nel senso, se questo è il panorama dell'intelligenza dei senatori italiani, qui siamo alla frutta veramente. Condividi oppure no?
Guardi, Umberto, non mi faccio aggiungere nulla. Certo che mi sembra che sia sempre più urgente una sola riforma, solo una. Il taglio dei deputati e dei senatori. Lasciamo perdere adesso i senatori, i deputati, per carità. Insomma.
Non voglio entrare nel
dettaglio di chi dovrebbe essere, di chi deve essere tagliato e chi no, ma mi sembra che una riduzione del numero dei parlamentari sia la cosa più urgente.
Test di intelligenza, mi scusi, Luciani.
No, vabbè, lascio perdere i test di intelligenza, Umberto. Poi adesso non sia cattivo, essere stato mio ospite, non posso essere così cattivo.
Già lo so. Io la ringrazio. Un'altra cosa volevo aggiungere, sono sicuro, sebbene io non abbia stima alcuna di Berlusconi, sia come politico che come persona, che sinceramente devo dire questo, sicuramente quando lui ha sentito, insomma, lo sproloquio, per dire, di Gallo, l'avrà sì blandito in quell'occasione, ma presumo che siccome, cioè, sebbene uno, appunto, tornare a ripetere, non lo rispetti, sono sicuro è molto intelligente e avrà tratto le sue conclusioni. Cioè, gente, sicuramente come Gallo magari gli fa comodo, però forse ne ha una considerazione a me.
Questo non lo so, chissà cosa ha pensato Berlusconi in quel momento quando ha sentito quelle rime. Grazie. Siamo qui alle 20.46, 800 24 00 24, abbiamo da Roma Alessandro.
Cruciani, buonasera.
Buonasera.
Io volevo fare i complimenti perché lei è una spalla incredibile. Io credo che uno sketch comico come quello che ho sentito poco fa con l'onorevole era da tanto tempo.
Grazie.
E lei c'ha, diciamo, su questo c'ha un po', l'ha fatto chiaramente parlare, perché veramente era comicissimo e mi ricorda molto un film francese di successo di qualche tempo fa, non so se lo ricorda, che alcuni buontemponi a turno invitavano un personaggio particolare a casa e lì poi accadeva di tutto, insomma, si divertivano molto portandolo, non so se posso dire il titolo del film.
Sì, come no, certo.
La cena dei cretini. Ma è divertentissimo questo film e devo dire la verità, io immagino la scena dell'onorevole, diciamo, a Palazzo Grazioli, e io credo, non me ne voglia l'onorevole, ma insomma si siano divertiti molto, diciamo, gli altri commensali
di fronte a questa scena.
Direi proprio di sì. Di fronte anche, credo che lui li abbia decantati anche di fronte al premier questi, e, diciamo, a prescindere poi dal valore dei versi, ma veramente di un divertente. Ma sì, era divertente lei, però che lo faceva
parlare. No, adesso lasciamo perdere il sottoscritto, però quello che ci ha raccontato il senatore Gallo secondo me dimostra una sola cosa, se poi la vogliamo prendere seriamente.
Sì, è certo, purtroppo.
No, purtroppo adesso, perché ognuno nella vita fa quello che vuole, si è sottoposto anche ad una sorta di tortura, secondo me, certo. Venendo qui a declamare quei testi, non so se poi se ne si è reso conto sul serio. Però ecco, un bel taglio ai parlamentari, no?
No, ma infatti lo diceva adesso anche con l'ascoltatore precedente. Sì. Credo che, anche perché poi col valore di tutto, che ognuno vale, ma credo che proprio così tanti non servono. A prescindere poi da quanto costa, non mi interessa. È perché è una goccia poi nel mare della spesa pubblica, ma non servono.
Non c'è dubbio. Andiamo a Roma, anzi restiamo a Roma. Grazie Alessandro. Gianluigi, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Purtroppo gli ascoltatori che mi hanno preceduto hanno detto praticamente quello che volevo dire. Anche a me mi ha ricordato molto il film La cena dei cretini.
dove ognuno porta il suo possibile vincitore della serata. Volevo dire che le poesie mi sembrano abbastanza puerili, anche perché la rima baciata forse la facevamo alla scuola media, non ci voleva niente anche il finale, visto che parlava di politico riconoscente, anziché augurare buona vita poteva dire una vita gaudente, una vita sorridente, insomma poteva finire in bellezza.
Però io, Gianluigi, lei dice la banalità del testo, però io non so essere in grado di scrivere una cosa di questo tipo, eh. Bisogna anche metterci di impegno, o no?
Ma sicuramente io penso che abbia impiegato tutto il pomeriggio per arrivare a questo exploit da fare alla cena, sicuramente, ma stiamo scherzando.
No, lui dice di no, lui dice mi sono messo.
No, io penso che ci abbia messo un bel po' di tempo, come dice lei, si è preparato fino in fondo, ma scherzo, un'occasione simile, la serata con il soggetto della sua poesia, io ci
la serata con lui, la serata con
la
lui.
Serata con lui con la L maiuscola, quindi ci mancherebbe. Mi dispiace, anche perché anche il paroliere Berlusconi, secondo me doveva essere più all'altezza, perché seriamente il paroliere Berlusconi è più profondo sicuramente rispetto al senatore Gallo. Comunque,
vabbè, Gianluigi,
prendiamola così come l'abbiamo sentita.
Ma sì, prendiamola
ma
così.
Sì, non ci mancherebbe.
È inutile. Grazie. No. Marco da Brescia, buonasera. Marco, sta mangiando? Sì. Che sta facendo?
No, sono sul terrazzo.
Sul terrazzo.
Passando una, ho messo a dormire tre bambini.
Bene.
E sono uscito sul terrazzo a telefonare.
Grazie,
volevo
dica pure.
Dare la mia solidarietà al sindaco di Adro, abito in un comune vicino al suo. Ho tre bambini anch'io, per cui so quanto costa le rette.
Un attimo
scolastiche.
Solo, Marco, la cena dei cretini.
Ciao.
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 Tu ci vieni alla partita?
No, mercoledì non posso, ho una cena. Jacques, un caffè, per favore.
Una cena? Da chi?
Da Perrier, un grosso cliente, mi ha invitato.
A che titolo?
Sai, abbiamo simpatizzato. Ogni volta che viene in banca si ferma da me e si chiacchiera.
Di che chiacchierate?
Di tutto. Di politica, di spettacolo, di sport. Mi chiede consigli sulla situazione e io glieli do.
Ma dai, coglione come sei, chiede consigli a te.
Io sarò un coglione, ma ci saranno dei pezzi grossi alla cena. E secondo Perrier, tutti interessati alle mie idee.
Ah.
Se qui c'è un coglione, non sono davvero io.
Ma grazie, straordinario! Non c'è problema, signor Michaud, sarò da lei mercoledì sera, salvo il premio.
Pronto? Pronto?
Dalla cena dei cretini, praticamente live. Marco, dica.
Niente, volevo appunto dire che purtroppo ci sono molte persone che ne approfittano non pagando le rette scolastiche, perché molti comuni dopo coprono quei debiti e uno vede che l'altro non paga, non pago io, non paghi tu e purtroppo il buco dopo si fa grande.
Dunque nessuna pietà secondo lei?
No, esatto, ci sono altri modi, nel senso che chi proprio non riesce può, tramite assistenti sociali, può, visto che quando iscrivi il bambino all'asilo sai esattamente quanto vai a pagare durante
sì,
l'anno,
certo.
E se non pensi di farcela, trovi un altro metodo andando dagli assistenti sociali, alle ACLI, però non puoi di punto in bianco decidere tu di non pagare la retta.
Dunque ha fatto bene il sindaco ad agire in quel modo?
Sì.
Va bene Marco, grazie. Grazie. Giancarlo da Milano, buonasera.
Salve dottore, complimenti.
Come sta?
Bene, è finito di lavorare adesso, bene.
Bene, senta, se un attimo ancora la cena dei cretini, un attimo.
Buongiorno, Pietro, prego.
Buongiorno.
Va bene.
Scusa.
Giancarlo, prego.
Sì, volevo dire che siccome sto viaggiando in macchina e mi sembrava di vedere Sergente Garcia che declamava quei versi così con tanta fatica Vergati.
Addirittura?
È il problema che i vassallini qua lombricano alla grande, strisciano.
Cos'è che fanno? Ah, strisciano.
Strisciano.
Vabbè, adesso mi sembra esagerato, su striscia.
Ma comunque io vedo, io sono artigiano, vedo che praticamente il prezzo che lavoravamo 2 anni fa non riusciamo più ad averlo al giorno d'oggi, eh.
Mm.
Il prezzo.
Ma che c'entra con
il bianchino?
Sì, ma che c'entra con Giancarlo, mi scusi, che c'entra?
La gente striscia.
Ah, la gente striscia. Striscia con chi?
Non la, praticamente.
Sì, ho capito, ma striscia.
La grande.
Sta
Zerbina.
Ma dunque, lei, il povero senatore Gallo, me lo riduce a uno zerbino, così, tu curo.
No, ma mi sembrava di vedere il sergente Garcia, che sa, c'ha 52 anni, quando vedevo Zorro, cioè, la tanta intelligenza che poi finisce in queste rime qua, mi faceva un po' ridere.
Va bene, grazie Giancarlo. Anna,
allora, complimenti.
Grazie, Anna da Napoli, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica, Anna.
Io volevo dire... il sindaco Tosi rischia di essere rapito dai napoletani, perché è una persona che ha sbagliato, non chiede scusa, però dice che lui si è ravveduto sul napoletano. Insomma, a me sta Lega piace sempre di più. Non tanto per certe esasperazioni che io ancora continuo a non condividere,
sì,
ma è gente che lavora, che fa, che non parla, ma che si mette e risolve i problemi.
Ecco, ma cosa l'ha colpita di questo Tosi che dopo 3 anni riappende la foto di Napolitano accanto a quella di Pertini?
E mi ha colpito il fatto che questo giovane uomo ha l'umiltà di dire io non avevo visto bene, io mi faccio i complimenti alla persona Napolitano, è questo che mi ha colpito, e l'umiltà. Quanti politici sono umili in questo paese?
Ho capito, la ringrazio. Paola da Vicenza, buonasera.
Buonasera, niente, a proposito di Tosi,
sì,
dico che è troppo facile fare marcia indietro adesso.
Beh, forse adesso.
Ho sentito l'arroganza con cui l'aveva detta la prima volta, quelle frasi contro Napolitano, e quindi adesso non vale più, primo. E secondo, dopo aver sentito la telefonata lì, la sua intervista.
Anzi, quanto è cattiva lei, Paola, con Tosi,
so. Dopo che
bene, giù, randellate.
La telefonata lì del senatore, no?
Sì.
Ho capito finalmente perché sono di sinistra.
Ah, proprio così.
Sì, proprio così.
Cioè, si è convinta.
Può dire tutto quello che vuole della sinistra, però una cosa così non la troverà mai.
Mai. Grazie
mai.
Paola, grazie.
Vai, buonasera.
Ante da Milano, Ante, che nome è Ante? Non c'è più, Luigi da Napoli.
Buonasera.
Dica.
Salve, io volevo solo dire questo. In Italia sostanzialmente si parla di riforme istituzionali da quando era Presidente del Consiglio Camillo Benso Conte di Cavour, e si è sempre parlato di riforma elettorale, si è sempre parlato di riforma del sistema istituzionale, e in realtà io credo, ma mi sembra che lei sia più o meno d'accordo, che queste siano chiacchiere avvagante, chiacchiere a vuoto.
Chiacchiere, come ha detto lei?
Avvagante.
Ah, vagante?
Sì.
Cioè, come
chiacchiere a vuoto.
Ah,
chiacchiere
sì, ma lo dica in napoletano, però, chiacchiere?
Chiacchiere
avvagante. Con questo concludiamo, sono d'accordo con lei, Luigi, ci sentiamo lunedì 18:30. Chiacchiere?
Avvagante.
Grazie, a lunedì.
La Zanzara.